Newsline Sera.
Sono le 18.45, buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati la newsline serale di Controradio, che apriamo parlando dell'immigrazione, perché l'immigrazione in Toscana torna a crescere, c'è un più 3,7% rispetto al 2023. I dati del 2024 che sono stati presentati oggi sono 440.000 gli stranieri residenti, e quindi è migrante il 12% dei toscani. A Prato l'incidenza più alta d'Italia con il 22,9%, da segnalare anche l'aumento a Massa Carrara più 6,7%. Il dossier è stato presentato questa mattina dalla CGL, dossier statistico immigrazione a cura di IDOS. Buonasera, grazie di essere con noi, Anna Maria Romano, segreteria CGL.
Ciao.
Toscana. Buonasera.
Ciao, buonasera.
Cosa ci raccontano questi dati, Romano?
Questi dati sono un atto politico potente, perché ci raccontano quella che è la realtà contro la narrazione che ci viene fatta funzionale a una politica che vuole che sta dentro un'idea di economia della paura. Ci dice che prima di tutto dietro i numeri ci sono persone, vite, lavori, diritti, ci sono persone che sono una risorsa economica e sociale per la nostra regione. Gli immigrati, anzi i migranti, perché non si parla solo di immigrazione ma si parla anche di emigrazione, cioè di come le persone che cercano una vita diversa, una vita migliore, vengono da noi ma vanno anche via per cercarla fuori. Queste persone tengono in piedi settori fondamentali, all'assistenza, alla logistica, dall'agricoltura, alla manifattura. Sono persone che contribuiscono in modo decisivo al sistema pensionistico, al welfare, perché loro le tasse le pagano. E sono però, si vogliono tenere nell'invisibilità dei diritti e della rappresentanza, perché questo fa comodo e serve a un sistema economico di rapina, di sfruttamento, che necessita appunto di persone che devono essere tenute sotto scacco. Ce lo dice il dossier di Oxfam che è stato presentato a Davos proprio ieri. Ci dice che 12 persone, 12 al mondo, posseggono la ricchezza della metà della popolazione mondiale. Per fare questo c'è bisogno di sfruttamento. C'è bisogno che noi sfruttiamo le terre da cui queste persone vengono e che creiamo guerre, che per noi sono un mercato di armi, che porta poi però le persone a dover scappare dalle loro terre, venire da noi, e non li sappiamo accogliere e non sappiamo riconoscere la potenza, sia sul piano umano che sul piano appunto economico, che queste persone portano con sé.
Allora, 2024 il numero di occupati stranieri ha sfiorato quota 214.000, massimo storico registrato, incidenza 12,8% sugli occupati totali. Lei sa, Romano, che uno degli argomenti che viene usato contro l'immigrazione è proprio sul tema del lavoro, no? Arrivano, ci levano il lavoro, qualcuno parla di esercito di riserva del capitalismo. Come si risponde a critiche del genere?
È molto semplice, queste persone fanno lavori dove la forza lavoro tra virgolette italiana, mi permetto di usare questo aggettivo solo tra virgolette, non vuole essere, ma soprattutto perché queste persone possono ricoprire quei ruoli e quei lavori perché sono fonte di sfruttamento. Se si guardano i dati, ci dicono proprio che questo lavoro che viene rubato, mi fa sorridere, è lavoro sottopagato, è lavoro fragile, è lavoro sfruttato, è lavoro precario. Quindi non portano via lavoro, ma anzi vengono usati e usate, perché c'è una grossa fetta di lavoro femminile che sta per esempio nella cura. Vengono usati e usate proprio per mantenere un sistema nel quale noi viviamo.
Perché pensiamo semplicemente appunto al welfare relativo agli anziani, immagino non ci fosse questo tipo di lavori, difficilmente potrebbe stare in piedi visto quanto poi costano le rette all'interno delle residenze sociali assistite, eccetera, eccetera. Però questo naturalmente poi pone in capo ai sindacati una grande responsabilità, no? Anche nel contrastare i fenomeni di sfruttamento. Ne parliamo spesso, ad esempio, nel settore turistico, per dire, come pure nel settore tessile, distretto pretese, eccetera, eccetera.
Sì, noi ne siamo assolutamente consapevoli, tant'è che stamattina parlavamo proprio della necessità di accogliere le persone nel loro complesso, cioè il tema del lavoro migrante non può essere considerato a pezzi, ma va preso complessivamente. Quindi la persona, da un sindacato come la CGIL, va accolta in tutto il suo percorso. Quindi c'è la necessità di fare il sindacato, il nostro mestiere, che è quello di contrattare per evitare lo sfruttamento e l'essere sottopagati, quindi far emergere il sommerso di questo tipo. C'è bisogno però di accogliere la persona anche e di seguirla anche in tutto il sistema folle di pratiche che sono necessarie perché possano essere legittimati alla vita nel nostro territorio. Io penso soltanto ai permessi di soggiorno e a quello che significa per queste persone. Quindi per noi, anche con il sistema dei servizi, significa accogliere, ma significa molto di più: allargare con alleanze più vaste. Il sindacato deve fare il suo lavoro, ma deve anche costruire un sistema che include le istituzioni, tant'è che oggi con noi c'era anche l'assessora Alessandra Nardini, quindi la Regione Toscana, e chi sul territorio si occupa di temi come questi, per costruire spazi, anche luoghi sia fisici che politici, affinché queste persone trovino accoglienza e risposte. Pensiamo alla casa, pensiamo all'imparare la lingua, pensiamo a tutto quello che c'è intorno ad una persona migrante, e noi vogliamo dare una soluzione, anche perché nell'inclusione c'è anche una delle risposte a quello che ci viene, appunto, agli stereotipi che vengono appiccicati alle persone migranti.
Grazie alla Maria Romano, segretaria CGIL Toscana.
Grazie.
Buona serata.
Ciao, buonasera.
Contro Radio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Romano per l'appunto ricordava la presenza dell'assessora Alessandra Nardini alla presentazione del report sulla presenza degli stranieri nel territorio toscano, e Nardini ha ribadito la contrarietà della Toscana al CPR, che per noi non sono luoghi in cui vengono calpestati e negati i diritti umani fondamentali, non è questo il nostro modello, ha detto Nardini. Prima di parlare di proroghe per il rigassificatore, è necessario fare chiarezza sulle compensazioni per il territorio di Piombino. Lo ha affermato il presidente della Giunta regionale toscana Eugenio Giani, commissario governativo per l'opera. Allo stato attuale delle cose non ritengo ci siano le condizioni per la proroga, visto che delle 10 opere previste nel memorandum sottoscritto 3 anni fa con il governo Draghi non è stato realizzato praticamente nulla, se non qualcosa sulle bonifiche e il primo lotto della statale 398, ha precisato il governatore Giani. Sentiamo.
Quindi io chiedo che preliminarmente a qualsiasi questione sul futuro rigassificatore vi sia un tavolo che chiarisca del perché non si è voluto, a fronte della correttezza del mio operato nel momento in cui ho autorizzato, realizzare le opere di mitigazione necessarie, e quindi il parco di energie rinnovabili nell'area industrializzata che avrebbe riqualificato questo, i 140 milioni per potenziamento dell'infrastruttura, perché signori, se noi firmiamo accordi di programma con Jindal e con Metinvest per rendere industrializzare da un punto di vista siderurgico quello che è il polo che storicamente è dedicato a questo, è evidente che la banchina deve servire per l'attività siderurgica. Era previsto 140 milioni per realizzare quella capacità anche di ospitare con una nuova banchina la compatibilità della nave di rigassificazione con quello che sono le attività siderurgiche. Nulla di tutto questo si è visto. E poi le attività del parco, il 50% l'aumento delle bollette, insomma vi erano tutta una serie di indicazioni che sono state disattese. Del resto io ho svolto un ruolo da commissario che ha consentito di superare tutta una serie di lacci burocratici, di avere allora l'autorizzazione che consentì di far partire un'opera che ha salvato da, in una logica di mercato, da chissà quale aumento del costo delle bollette, perché da lì arrivano 5 miliardi di metri cubi di gas. È evidente che prima di arrivare a richiedere le proroghe mi sarei aspettato un incontro Ministero e SNAM per dire: noi non abbiamo fatto questo per questo o quest'altro motivo.
Le dichiarazioni del presidente Gianni, che oggi si professa platealmente contrario alla proroga della permanenza del rigassificatore del porto di Piombino, risultano francamente poco credibili. Gianni è stato nei fatti tra i principali responsabili del percorso, ha portato l'impianto proprio in questa collocazione. Questo quanto ha dichiarato, ribattendo le affermazioni di Gianni, il sindaco di Piombino di Fratelli d'Italia, Francesco Ferrari, in una nota in cui ribadisce la sua posizione contraria al rigassificatore in città. La cronaca: un'operazione di vasta portata che riaccende i riflettori sul distretto tessile di Prato e sui traffici illeciti legati all'importazione di merci dall'estero. Milioni di metri di tessuto arrivati dalla Cina senza pagare dazi e IVA, una rete di società fantasma, un'indagine coordinata dalla Procura Europea. Il servizio Giorgio Bernardini.
Maxi traffico di tessuti e abbigliamento dalla Cina a Prato senza il pagamento di dazi e IVA. La Guardia di Finanza, sotto il coordinamento della Procura Europea di Bologna, ha sequestrato quasi 8 milioni di metri di tessuto e oltre 237 mila capi finiti illegalmente nei magazzini di Macrolotto 1 e 2 a sud della città di Prato. Al centro dell'indagine una donna di nazionalità cinese residente in città, dipendente di una società del pronto moda. Secondo gli inquirenti sarebbe stata lei la regista di un sistema basato su società fantasma, fatture false e triangolazioni commerciali fittizie che permetteva di far entrare la merce in Italia aggirando il fisco. I tessuti e gli abiti arrivavano dalla Cina ma risultavano sulla carta acquistati da aziende tedesche e polacche inesistenti o inattive. Un flusso continuo seguito passo passo dai finanzieri che hanno ricostruito l'intera catena di movimentazione delle merci. Le accuse contestate sono molto pesanti: fatture per operazioni inesistenti per oltre 4 milioni di euro, autoriciclaggio per quasi 3 milioni di euro, evasione fiscale per più di 2 milioni e trasferimenti fraudolenti di valori per circa 10 milioni di euro. Nel corso dell'indagine sono stati effettuati sequestri, controlli su imprenditori, abitazioni e studi contabili. Un'operazione che porta l'attenzione dei traffici illeciti nel distretto pratese, da tempo sotto osservazione delle forze dell'ordine.
Stop alle trasferte ai tifosi della Fiorentina fino a fine 2025-2026, dopo gli scontri armati in A1 con gli ultras della Roma. Si tratta di una misura senza precedenti. Sentiamo i dettagli nei servizi di Raffaele Palumbo.
Pugno durissimo del Viminale contro la tifoseria organizzata della Fiorentina dopo i violenti scontri avvenuti domenica scorsa lungo l'autostrada 1 tra l'area di servizio di Cantagallo e lo svincolo di Casalecchio, dove circa 200 ultras viola e giallorossi si sono affrontati a volto coperto, armati di aste e anche danneggiando auto e mettendo a rischio gli altri automobilisti. Il Ministero dell'Interno, su proposta del ministro Matteo Piantedosi, ha disposto il divieto di trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino alla fine del campionato 2025-2026. Una misura straordinaria e senza precedenti per durata, che si aggiunge ai singoli DASPO e agli accertamenti penali in corso. Nel provvedimento si richiama non solo la gravità dell'ultimo episodio, ma anche i numerosi recenti precedenti delle due tifoserie. Dai disordini in Conference League alle intemperanze in trasferte nazionali con multe UEFA, chiusure di settori e danni a mezzi di trasporto. Il Viminale rimprovera inoltre ai club una scarsa applicazione delle cosiddette clausole di non gradimento, ossia la facoltà societaria di vietare l'accesso allo stadio agli ultra più violenti anche in assenza di DASPO, strumento che secondo il Ministero avrebbe potuto arginare prima l'escalation. L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha invitato le leghe e le società a non avviare la vendita dei tagliandi per il settore ospiti o a rimborsare quelli eventualmente già emessi, mentre tra i tifosi normali monta il malumore per una decisione che colpisce indistintamente migliaia di appassionati che seguono la squadra pacificamente in giro per l'Italia.
Però volevo fare un passo indietro, perché ieri siete stati molto partecipi sulla questione che Quesito aveva proposto, le zone 30. E allora mi piacerebbe capire qual è il vostro parere sul rigassificatore di Piombino, cioè deve rimanere lì o meno, al di là delle compensazioni, come dice Gianni, perché Gianni ha detto: se prima non si parla delle compensazioni, di quello che non è stato fatto, non ne parliamo proprio di farlo rimanere. Ma secondo voi deve rimanere o meno, stante che secondo i dati ha contribuito per il 15% all'approvvigionamento di gas naturale in Italia, cioè la Toscana ha fornito qualcosa come il 30% col rigassificatore di Piombino e di Livorno alla quota totale di gas naturale, liquefatto, che poi viene rigassificato per l'appunto lungo le coste toscane. 30% di un 35% circa che è la quota energetica fornita dal gas. Quindi, insomma, non sono noccioline, come diceva qualcuno. Voi lo lascereste lì a Piombino o sareste per tirarlo via, per spostarlo da qualche altra parte con tutto quello che comporta? 342-8104-111 per i vostri messaggi. Intanto vi dico che, insomma, sapete la notizia, ve l'abbiamo data ieri, del fatto che ci sono i 10 nomi delle 10 città candidate per la carica di capitale della cultura del 2028 in Italia. Non c'è Fiesole per la Toscana, che insomma c'è una grande delusione da quelle parti, ma c'è Massa e c'è Colle Valdelsa. Colle Valdelsa è appunto una delle 10 finaliste per il titolo di capitale italiana della cultura del 2028. Lo slogan scelto è Colle 28 per tutti dappertutto. Questo è il titolo del progetto per la valorizzazione del territorio. Sentiamo la soddisfazione oggi ai nostri microfoni del sindaco Piero Pii, che però è tornato invece su un tasto dolente, cioè i lavori e cantieri sull'autopalio che mettono a dura prova gli amministratori e le amministrazioni degli automobilisti, e che ovviamente sono una nota preoccupante anche in vista dell'eventuale nomina a capitale italiana della cultura del 2028. Sentiamo il sindaco.
È in corso un confronto tra tutti i comuni interessati, quindi Colle, Poggibonsi, cioè tutta l'asse Siena-Firenze, un confronto con ANAS molto duro. Noi abbiamo bisogno di investimenti colossali sulla strada. La strada ha problematiche strutturali che vengono proprio dalla sua realizzazione e naturalmente è un'operazione molto complessa, e crediamo e speriamo che attraverso anche l'appoggio della regione, del presidente Gianni, di tutta la struttura, di tutte le forze politiche, che qui abbiamo bisogno di un finanziamento straordinario per l'autopalio. Poi abbiamo bisogno che i lavori terminino tempi decenti. È veramente insostenibile questa continua presenza di cantieri che durano anni e anni, e è inconcepibile se pensiamo a come funziona gran parte del mondo intorno a noi. Cioè, ci sono paesi dove opere come quelle che stiamo facendo sulla Siena Firenze durano pochissimo, e da noi è una situazione insostenibile con grandissimi disagi per migliaia e migliaia di automobilisti tutti i giorni.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Diversamente dalle piattaforme di streaming, l'ascolto di Controradio è gratuito. Ma se ti associ alla Controradio Club, contribuisci a mantenere non una radio qualunque, ma quella che ti sveglia al mattino, che ascolti in auto verso il lavoro e nel tempo libero. È la colonna sonora della tua vita, con la musica migliore, nuova nuova o di tanti anni fa, e l'informazione originale e indipendente che ti aiuta a farti un'opinione sui fatti che accadono. Tutto ciò ha un valore per te.
Controradio 2026, 50 anni insieme. Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, escluso sabato e festivi.
Dal 22 gennaio torna Aurora di Sera. Sul palco del teatro Aurora di Scandicci, Lodo Guenzi, Tosca d'Aquino, Paolo Kessisoglu, Nancy Brilli, Francesco Piccolo e Pif. Giovedì 22 gennaio, Lodo Guenzi è il protagonista di Morte accidentale di un anarchico di Dario Fo e Franca Rame. Inizio 21:15, biglietti intero 17, ridotto 14 euro, 8 euro per under 30 e possessori carta studente della Toscana. Prevendita Ticket One. Info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it.
provincia 900, Arte a Empoli, 1925-1960. Dall'8 novembre fino al 15 febbraio, presso l'antico ospedale San Giuseppe, Empoli celebra i suoi artisti e una delle stagioni più floride della sua storia culturale, con una grande mostra dedicata alla produzione di un territorio capace di dialogare con la modernità. In mostra oltre 150 opere tra dipinti, sculture, disegni, bozzetti, molte mai esposte prima e provenienti da collezioni pubbliche e private. Info provincia900.empolimusei.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Rallentamenti invece per veicolo fermo in avaria tra Incisareggello e Firenze Sud, sempre in direzione Bologna. Passiamo sulla 11 ancora a causa del traffico intenso, code a tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, code in uscita all'Astra Segna e Santa Croce sull'Arno, con code a tratti tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Rallentamenti invece tra Firenze Scandicce e l'Astra Segna in entrambe le direzioni. Code anche sulla diramazione per Pisa in uscita a Cascina in direzione Firenze Livorno. Città di Firenze, per lavori alla rete idrica di Publiacqua fino al 30 gennaio, divieto di transito in via del Palagio degli Spini e in via Piantanida. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Contro Radio, contro la guerra.
E allora, torniamo a parlare di Africa, no? Perché, come dicevamo ieri, uno degli elementi, una delle questioni per parlare di pace è anche quello di capire quello che accade, quello che succede, anche nelle parti del mondo che vengono meno illuminate dalla cronaca, dei riflettori mainstream. Ma sicuramente l'Africa è un continente enorme, peraltro, e rappresenta un po' l'emblema di questa vicenda, perché nonostante i negli ultimi anni rimane il grande assente il dibattito e le analisi geopolitiche e culturali. E allora noi abbiamo intervistato il professor Giovanni Carbone, che è docente di scienze politiche all'Università degli Studi di Milano e Head of Africa Program dell'ISPI, cioè l'Istituto per gli Studi della Politica Internazionale. Ieri la prima parte dell'intervista, che trovate già in podcast sul sito di Controradio, e stasera invece vi proponiamo la seconda parte dell'intervista. Veniamo alla questione delle guerre, diciamo quelle a cui noi occidentali poniamo maggiore attenzione, cioè la guerra ucraina, la questione Venezuela oggi, prima quella di Gaza, la Groenlandia forse, insomma tutti i conflitti che conosciamo, la Siria, l'Iran. Che eco hanno? C'è un riverbero anche nelle vicende africane? Penso ad esempio al dibattito politico interno agli stati, oppure è un mondo, diciamo, che vive a sé anche dal punto di vista delle tensioni internazionali?
Allora c'è, ovviamente dipende da caso a caso, alcune situazioni sono state seguite un po' più da vicino, alcune meno. Quella di Gaza è stata particolare perché diversi paesi africani avevano sviluppato nel tempo una qualche vicinanza alla causa palestinese, quindi questo è stato guardato anche come l'ennesimo caso, diciamo, doppio giochismo da parte occidentale, l'aver tollerato da parte occidentale atteggiamenti israeliani intollerabili, averli tollerati troppo. E quindi questo è stato visto come uno di quegli esempi degli atteggiamenti che gli africani stessi da parte loro criticano e occidentali. Per il resto non sono crisi che comunque hanno, più che essere seguite da vicino, hanno portato un po' alcuni nodi al pettine. Uno è quello di cui parlavo prima, l'altro è ad esempio con la crisi ucraina, aver mostrato in sede ad esempio di Nazioni Unite, in un celebre voto che si tenne all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite all'avvio della guerra in Ucraina, che i paesi africani hanno un loro modo autonomo di percepire queste situazioni, di guardarle e di comportarsi, perché all'epoca di quel voto, che era un voto dell'Assemblea Generale di condanna dell'invasione russa dell'Ucraina, diversi paesi africani si sfilarono, cioè o si assentarono o si astennero, mostrando comunque che non si accodavano semplicemente alla volontà occidentale di condannare l'invasione, e con quello appunto mettevano ancora una volta in luce il fatto che loro avevano propri rapporti rapporti con la Russia, o volevano avere e vogliono avere propri rapporti autonomi con la Russia o piuttosto che con altri avversari dell'Occidente, sia la Cina o qualcun altro.
Tendo da questo, cercando di guardare con la difficoltà di parlare di paesi enormemente diversi tra loro, immagino dal Sudafrica al Marocco, alla Costa d'Avorio, alla Somalia, c'è una differenza enorme, no? Siamo noi a generalizzare, però volendo vedere delle dinamiche comuni, cosa potrà accadere secondo lei nei prossimi, mettiamo, 20 anni?
Dunque, noi quello che si può dire sicuramente è che siamo in una fase complicata, è una fase complicata per tanti paesi africani. Lei giustamente ha detto attenzione alle generalizzazioni, questo dobbiamo sempre richiamarlo, sono 49 paesi per l'Africa subsahariana e altri 5 mediterranei, quindi i percorsi che seguono poi naturalmente possono essere anche parecchio variegati, però alcune dinamiche comuni ci sono, e complessivamente nell'area stiamo attraversando anni difficili, per metterla in termini diversi, perché qualcuno potrebbe pensare beh, gli anni dell'Africa, dei paesi africani sono sempre difficili, naturalmente è l'area più povera del mondo con tanti conflitti eccetera, però sono anni più complicati di quanto non fosse stato il primo quindicennio dal 2000 in poi. Sono anni più complicati perché la crescita ha rallentato, la crescita economica, per la riduzione della povertà che era avvenuta nella fase precedente, anche quella ha rallentato in maniera significativa, perché sono esplosi nuovi conflitti, perché è esploso il numero di sfollati o rifugiati tra diversi paesi, ormai siamo oltre i 30.000 persone, con naturalmente delle aree in cui questi si concentrano, sia il Sudan, sia parte del Congo, sia il Sahel. Quindi è un quadro che ha tanti aspetti. Questo è anche uno dei motivi di insoddisfazione, di frustrazione, soprattutto degli strati giovanili in tanti paesi, li abbiamo visti anche scendere in piazza, che anzitutto è una frustrazione che si riversa nei confronti dei gruppi dirigenti. Li abbiamo visti in Kenya, li abbiamo visti in Madagascar, li abbiamo visti in Nigeria, li abbiamo visti in Senegal. Però c'è una componente di questa frustrazione che viene spesso giustamente, altre volte viene indirizzata verso i paesi occidentali. Quindi è una fase complicata nella quale queste complicazioni hanno portato anche a questo aumento di antipatia e ostilità nei confronti dei paesi occidentali, in una situazione in cui, dicevamo prima, ci sono comunque più alternative all'esterno. Ora io qui distinguerei, ci sono due aspetti: da un lato, mettiamola così, il percorso di crescita economica e sviluppo di questi paesi. Come ho detto, la crescita economica si è dimezzata nell'ultimo decennio rispetto ai 15 anni precedenti. Ci sono paesi che fanno bene, come la Costa d'Avorio, il Kenya, l'Etiopia, che continuano a crescere a tassi significativi, però è importante che si reinneschi una fase ben più accelerata rispetto a quello che stiamo guardando in questo. L'altra questione è come evolveranno i paesi con noi, le relazioni con noi nei paesi occidentali, e qui credo che dobbiamo, per ricucire e continuare a sviluppare rapporti in un modo migliore, dobbiamo fare un importante adattamento di mentalità a noi. Appunto, adesso i paesi africani giustamente hanno tutta una serie di rivendicazioni che nell'ottica di tanti di questi paesi sono sostanzialmente sono l'idea di realizzare più pienamente una loro sovranità e autonomia, laddove ci sono state tante interferenze o pretese o l'aver cercato di dettare la linea da parte occidentale. Lo fanno crescentemente perché hanno più partner esterni, e noi dobbiamo capire che questo è il nuovo contesto e che il modo di relazionarci a questi paesi deve evolvere, cioè deve essere un modo più franco, alla ricerca più di compromessi che non dell'imposizione della nostra vita.
So
Su questa questione del rigassificatore sono arrivati un paio di messaggi, credevo di più, credevo ma forse ho posto male la domanda, quindi ve la ripongo, perché Katia si chiede se Gianni insomma avesse contezza, no, di come sarebbero andate le cose, oppure se già lo sapeva e quindi era d'accordo su questo. Questo non mi sentirei di affermarlo, mentre il nostro ascoltatore, l'altro ascoltatore, vediamo il nome, ecco qui, ci dice non è un sì o un no. Francesco scrive: non è sì o no sul rigassificatore, il nocciolo della questione è quali sono gli accordi presi con i cittadini, altrimenti la diffidenza verso la politica non potrà che aumentare. È giusto, questa è un'osservazione giusta che mi sento di sottoscrivere, perché evidentemente ho posto male la domanda, perché la mia domanda era fatti salvi gli accordi presi relativamente alle compensazioni, qualora fosse tutto a posto, voi lo terreste lì il rigassificatore, cioè a Piombino, vista l'importanza strategica energetica del rigassificatore medesimo? 342 8104 111. Quale memoria per i diritti umani a Firenze? Mentre Sinistra Progetto Comune propone uno spazio della città per Riccardo Magherini dopo la sentenza, sapete, della Corte Europea nei confronti dell'Italia, la memoria di Idi Dien, ucciso su Ponte Vespucci nel 2018, e Lorenzo Orsetti, ucciso dall'ISIS nel 2019, attendono ancora una risposta istituzionale. Chiara Brilli ne ha parlato con il capogruppo di Sinistra Progetto Comune, Dimitri Palagi.
La memoria pubblica all'interno della città, perché i luoghi toponomastici e i nomi che vengono dati sono anche qualcosa di molto materiale, ci accompagna nel quotidiano e soprattutto è un investimento che facciamo rispetto all'immediato futuro e a un futuro anche più distante, perché poi accompagnerà anche le generazioni che verranno. Lo stesso Ponte Vespucci che ricordavate non ha mai avuto una targa istituzionale, ha sempre avuto delle targhe che sono state collocate spontaneamente da movimenti e reti sensibili sul tema dell'antirazzismo. Nel caso di Idi Dien, come nel caso di Orsetti, un altro nome per cui il Consiglio Comunale quasi a sostanziale unanimità, e visto quello che sta succedendo adesso nel Kurdistan siriano, mi sembra doveroso ricordarlo, perché appunto siamo anche la città del partigiano Orsetti, abbiamo delle difficoltà perché appunto sembra che la prefettura non proceda a rilasciare questa autorizzazione. Noi richiederemo nuovamente un incontro anche con la prefettura per queste vicende che sono sospese, anche perché nel caso soprattutto di Ponte Vespucci noi non stiamo proponendo di cambiare il nome di Ponte Vespucci e intitolarlo a Ponte di Vienna. Si chiede quantomeno una targa, così come per Lorenzo Orsetti, dopo tutti questi anni, quando parliamo di memoria riusciamo davvero a confrontarci su quelli che dovrebbero essere degli elementi universali che vanno dal locale al globale, quindi da Magherini al Kurdistan, perché accomuna un'idea di umanità che poi alla fine rientra nei principi costituzionali, e quindi si può discutere da punti di vista diversi, politici, ma questi dovrebbero essere elementi essenziali, e ricordare chi è caduto, morto per la libertà o è morto per errori da parte dello Stato diventa un monito fondamentale e importante.
Anni di Glu Firenze, musica live, DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito, con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 24 gennaio tornano sul palco i Julie's Haircut. La rock band emiliana presenta il nuovo album Radiance Opposition. Assa, archivio Sergio Sozzi architetto, Casa del Popolo di Impruneta e Arci presentano il convegno L'abitare sociale, una nuova questione urbana, dai PEP, piani di edilizia economica e popolare, all'housing sociale. Sabato 24 gennaio dalle 10 alle 13.30 presso la Casa del Popolo di Impruneta, al termine del convegno pranzo di finanziamento dell'associazione Assa, aperto a tutti con prenotazioni allo 055 20 12 228. Centro Pecci School, arte e cinema. Torna il percorso di formazione e approfondimento dedicato all'arte contemporanea e al cinema. Fino a maggio, ogni sabato mattina alle 11, un dialogo tra storia, critica e pratiche artistiche attraversando temi, opere e teorie che hanno segnato il passaggio alla contemporaneità. Primo appuntamento con il cinema dal titolo Dal classico al moderno. Sabato 24 gennaio alle 11 al Centro Pecci di Prato. Info centropecci.it.
Contro Radio.
Dunque, sul rigassificatore a Piombino, Fossigiani terrà il rigassificatore lì a Piombino, ma trattando un prezzo estremo, di estremo favore per le acciaierie in crisi. Questo è quanto ci scrive un nostro ascoltatore. Altro messaggio 342-8104-111 di Laura. Andrebbe soprattutto chiesto ai piombinesi che non lo volevano. È stata vissuta come una violenza, un tradimento. Io non posso che dare loro ragione. Piombino è già stato martoriato abbastanza e sta tentando di reinventarsi come luogo turistico per le bellezze storiche ambientali. Questi i pareri che stanno arrivando sulla questione del rigassificatore. Stanno arrivando degli altri, leggiamo dopo. 342-8104-111. Vi svegliate sempre tardi, quindi arriviamo a questo punto un po' pieni di cose. Dicevamo in apertura del dossier statistico immigrazione presentato oggi alla CGIL, con aumento dei migranti più 3,7% 2024 su 2023, e anche come questi vadano a ricoprire dei settori di lavoro, soprattutto quelli alla cura della persona e all'assistenza, che sono particolarmente carenti e che, parliamoci chiaramente, se non ci fosse una quota di sfruttamento come c'è, difficilmente starebbero in piedi, perché pensate solamente all'assistenza agli anziani. E allora l'assessora regionale alla salute Mone Monni dice: dobbiamo affrontare i cambiamenti demografici a partire dall'invecchiamento della popolazione, mettendo sempre al centro i diritti e i bisogni delle persone, soprattutto le più fragili. Questo quanto ha dichiarato l'assessora Monni relativamente alla proposta di riforma del sistema sociosanitario per le persone anziane, in particolare da Sandra Salvato.
Nascono in Toscana due nuove task force con un obiettivo chiaro: ripensare in modo profondo il sistema sociosanitario dedicato agli anziani. A deciderlo è stata la giunta regionale su proposta dell'assessora alla sanità e alle politiche sociali Monia Monni. Il primo gruppo di lavoro avrà il compito di rivedere complessivamente i percorsi di assistenza per la terza età. L'attenzione sarà rivolta a modelli innovativi, superando una visione basata esclusivamente sulle RSA e cercando soluzioni più flessibili e vicine ai bisogni reali delle persone. La seconda task force si concentrerà invece sull'umanizzazione delle cure e sulla cosiddetta prescrizione sociale, un approccio innovativo che affianca le terapie tradizionali anche attività non cliniche presenti sul territorio, dalla cultura al volontariato, dalla partecipazione sociale alle iniziative di comunità. L'idea di fondo è che la salute non dipenda solo da fattori biologici, ma anche da condizioni sociali, economiche e ambientali. Entrambi i gruppi coinvolgeranno tutti gli attori del sistema sociosanitario, dai settori regionali all'Agenzia Regionale di Sanità, dall'ANCI agli Atenei Toscani.
Nel bagaglio di Mario, gli scartafacci luziani del gabinetto VSE, la mostra presentata oggi all'Archivio Contemporaneo Bonsanti a cura di Simone Magherini, Riccardo Storaro, Stefano Verdini, dedicata alle agende, taccuini, a block notes di Mario Lusi, conservato all'Archivio Bonsanti. Il percorso espositivo è visitabile gratuitamente fino al 27 febbraio, prenotandosi però via mail alla mail archivio@vieuseux.it. Sentiamo Michele Rossi e Riccardo Nencini, direttore e presidente del gabinetto VSE.
Scartafacci, termine che deriva dalla filologia, perché qua ci occupiamo di scartafacci, studiamo, vale a dire, i taccuini, i quaderni, da dove nasce proprio l'opera poetica o letteraria. Devo dire che quello di Mario Luzi è un fondo che merita di essere studiato per gli scartafacci. Grandissimo fondo, pensate, sono circa 1800 emittenti scritti delle lettere di Luzzi dagli anni 80 fino alla morte, fino al 2005. Abbiamo tantissimi appunto taccuini, come dicevo, quaderni che ci fanno capire davvero, ecco, il laboratorio creativo, ecco, di Luzzi.
C'è un bagaglio pesante che è dato dalle varie forme di collaborazione tra scrittrici e scrittori che noi manteniamo qua, conserviamo qua con lui. Il secondo è la relazione con le istituzioni toscane che Luzzi ha sempre tenuto in grande credito. Il fondo qui è un fondo del Consiglio regionale che aprimmo sotto la mia presidenza una ventina di anni fa. È lui che scrive Ab Inferis, la poesia che dedica alla festa della Toscana contro la pena di morte, e la scrive nel mio studio su un calendario, una mattina o un pomeriggio seduto su un divano. Quindi questo rapporto è diventato poi un rapporto di vena, con un rapporto personale, reso ancora più forte dall'allora Presidente della Repubblica, Ciampi, toscano anche lui, quando lo nomina senatore a vita. Quindi Montale senatore a vita, fatto da Saragat, Luzzi senatore a vita, fatto da Ciampi. Questo rapporto con le istituzioni, beh, insomma, tante cose da ricordare.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera ve la raccontiamo perché è veramente interessante. Ci viene da una ricerca pubblicata sulla rivista Antropocene, una ricerca curata dall'Università di Pisa, uno studio internazionale che ha ricostruito in modo dettagliato l'evoluzione ambientale del lago di Sibolla, una zona protetta ai pressi di Alto Pace in provincia di Lucca, da cui risulta che le attività umane incidono più del clima nel determinare i cambiamenti ambientali. Perché? Perché ce lo spiega il professor Giovanni Zanchetta dell'Università di Pisa, che per l'appunto è autore dello studio. Buonasera, professore.
Buonasera.
Perché possiamo arrivare a questa conclusione?
Ma intanto questo è uno studio multidisciplinare condotto all'interno di un grosso progetto internazionale che ha selezionato il lago di Sibolla, che è un'area protetta, tra l'altro famosa per il suo, diciamo, patrimonio biologico, ma situato in un'area molto particolare, abbastanza unica, che è la vicinanza con la città di Lucca, che possiede un archivio di dati storici veramente unico a livello mondiale. Incrociando i dati di ricerche di tipo geochimico, ambientale, palinologico, estraendo i sedimenti dal lago di Sibolla, incrociandoli con i dati storici, è possibile ricostruire un'evoluzione del paesaggio e della vegetazione che ci racconta che rapporti sono esistiti negli ultimi 2000 anni tra l'attività dell'uomo e l'evoluzione del clima e come è evoluto il paesaggio e quindi anche gli aspetti vegetazionali. E questo è importante soprattutto perché non esistono così tanti studi a livello nazionale, ma per la particolarità dell'area sicuramente anche quello di Lucca. Questo è il motivo, il modo in cui noi siamo arrivati a ricostruire a queste conclusioni.
Ci sono tre momenti chiave, no, di trasformazione. Il primo, 650 d.C., alla fine della piccola età glaciale tardoantica. Poi ce n'è un altro che è la cosiddetta anomalia climatica medievale, 950-1250 d.C., in cui si passò dai boschi a un paesaggio dominato da arbusti. E il terzo, inizio del XV secolo, dopo la peste noera, in concomitanza con la piccola età glaciale. Questi sono gli elementi principali, no? In che senso, professore?
Ma certamente, questi sono, negli ultimi 2000 anni, sono tre momenti climatici ben studiati, anche se non completamente conosciuti nel dettaglio, che sicuramente rappresentano degli importanti pietre di paragone, anche addirittura per fare, diciamo, delle corrispondenze con quello che potrebbe essere l'evoluzione climatica che noi stiamo avendo adesso. Tra l'altro la piccola età del ghiaccio tardoantica in Lucchesia rappresenta un unicum sia dal punto di vista dei dati climatici che dal punto di vista degli aspetti storici, perché conosciamo molto bene quali erano le condizioni climatiche in questa zona, ma la presenza alla fine di questo periodo dell'arrivo dei Longobardi ci permette di sostanzialmente raccontare che gran parte del paesaggio che è cambiato sia per gran parte dovuto a questa nuova fase gestionale. La stessa cosa vale per il Medioevo, che in realtà dovrebbe essere un periodo più caldo e sostanzialmente da noi probabilmente anche più arido, ma ancora una volta sembra che queste condizioni non rappresentano delle condizioni che mettono in crisi il sistema paesaggistico.
Quindi non è un elemento determinante, il determinante è come gli uomini rispondono, come gli uomini incidono sull'ambiente.
Sì, tenete presente che uno studio analogo che abbiamo condotto qualche anno fa in Sicilia in realtà fa vedere come la Sicilia, questo fenomeno sia invece più spostato e dove il clima conta di più. Questo vuol dire che non tutte le aree rispondono nello stesso modo, e vorrei rimarcare che questo è importante proprio per capire cosa potrebbe accadere nel futuro. Cioè, ci sono aree anche in Italia in cui il cambiamento climatico in atto probabilmente ha un impatto molto maggiore rispetto ad altre aree, e la risposta e la gestione del territorio
diventa fondamentale, naturalmente. Grazie, grazie professor Giovanni Zanchetta. Dobbiamo chiudere qui, ma torneremo sicuramente perché lo studio è molto interessante. Buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie a voi, arrivederci, buona serata.
E allora, siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Sono arrivati tanti altri messaggi sul rigassificatore, purtroppo non ho tempo, dovete svegliarvi prima perché sennò diventa difficile gestirli. Allora, domani poco parzialmente nuvoloso con addensamenti sulle zone appenniniche.